The days are getting shorter, and you can feel it in the air. Yes, it's that time of year. Pumpkin is finally back at Dunkin'. It's the cozy you've been craving all summer long, now in your cup at Dunkin'. Pick up all of your pumpkin favorites, like the signature pumpkin spice iced latte, or a pumpkin iced coffee, and bakery items like pumpkin donuts and muffins. Sip into something comfortable to celebrate the start of cozy season. Use the Dunkin' app for contactless ordering. America runs on Dunkin'.
We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes, and deep sip in. And deep satisfaction out.
Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary.
Eccoci qua, eccoci qua. Ti becchiamo nel momento in cui bevi il bicchiere sorso d'acqua prima di cominciare la diretta. Sempre così va a finire, ma va bene, va benissimo così. Allora, ben trovati o bentornati o benvenuti, a seconda se siete degli abituè oramai di queste dirette o che invece siate dei novizi. Noi, insomma, salutiamo, diamo benvenuto a Paola Rivetti. Ciao Paola, come stai?
Bene, grazie mille. Buonasera, buonasera a chi ci ascolta e grazie Antonello per avermi invitata.
No, figurati, grazie a te. Cioè, tu sei in questo momento, vi dicevi, sei a Chivasso, giusto?
Sì, esatto, sono nella provincia di Torino, nella mia città natale dove sono cresciuta, si chiama Chivasso, e sono qui da fine marzo perché appunto venni in Italia, poi non potei più tornare a Dublino dove vivo, lavoro, insegno, e quindi insomma sto aspettando che in realtà si sono aperte le... Da pochi giorni si sono riaperte le comunicazioni aeree, però insomma penso che passerò l'estate in Italia e poi ritornerò su a Dublino.
È piuttosto probabile, sì, visto insomma un po' il clima generale. Tu da quanto tempo è che sei a Dublino? Perché tu insegni all'Università di Dublino, giusto?
Sì, esatto. Io sono professoressa associata in un'università di Dublino che si chiama Dublin City University e arrivai a Dublino nell'ottobre del 2011, quindi sono quasi una decina d'anni, quasi 10 anni.
Quindi è vera la storia quando si dice appunto che i giovani devono andare via dall'Italia, perché tu sei giovanissima, insegni all'Università a Dublino, qui in Italia trovare un professore della tua età, beh, insomma, sarebbe abbastanza strano.
Sì, diciamo che non è, insomma, è ovviamente una caricatura, ci sono bravissimi colleghi e colleghe, insomma, anche alcune si occupano di Iran o di Medio Oriente. Tra l'altro io sono una scienziata politica, quindi sto appunto nelle scienze sociali, però, quindi insomma è un po' una caricatura, però come dire, in ogni, no, come si dice, in ogni luogo comune, in ogni caricatura c'è un fondo di verità, quindi esatto. C'è un fondo di verità, quindi sì, sicuramente, insomma, io personalmente andai via perché avevo capito che insomma, la mia permanenza in una posizione di precariato selvaggio sarebbe stata molto lunga e non ero sicura di, come dire, non ero sicura che avrei conservato e protetto l'amore e la passione, no, che sento per quello che faccio, per il lavoro, certo, che faccio, se fossi stata messa in quella condizione lì. Quindi da una posizione di immenso privilegio, perché io ad esempio potevo andare via, no? Mentre ci sono tantissime colleghe e colleghi che non possono farla questa cosa per mille ragioni che hanno a vedere con la vita privata, la loro famiglia, eccetera. Quindi da una posizione di immenso privilegio vinsi una borsa postdoc, quindi postdottorale appunto a Dublino. Partì, il contratto era di 2 anni e invece alla fine, di nuovo con proprio queste situazioni di fortuna per cui deve avere l'allineamento dei pianeti, deve avere tutta una serie di condizioni peculiarissime che si verificano, nel mio caso si sono verificate, quindi poi insomma sono rimasta e ho tuttora avuto un contratto a tempo indeterminato e poi insomma, quindi insomma, sto facendo la mia carriera lì, sì.
Beh, anche se Dublino, devo dire... Ti pesa?
No, sì.
Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
I'll take 2 tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber, signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan.
touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal Here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today.
Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit and full plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com.
Mi pesa, come dire, professionalmente le condizioni professionali che si hanno in Italia sono peggiori, e non sto parlando del salario che è molto inferiore sicuramente, ma soprattutto credo che il problema stia nella mancanza di fondi di ricerca, per cui diventa tutto difficile, no? Quindi diventa difficile poter prendere un aereo per andare a fare ricerca, diventa difficile poter partecipare alle conferenze, e quindi su non abbiamo questo problema, anche se sicuramente abbiamo avuto una ristrettezza, viviamo in una situazione di ristrettezza rispetto all'Irlanda pre-2008, quindi pre-crisi del 2008-2011, però queste cose si possono ancora fare. Ci sono
Comunque migliore che in Italia, insomma, questo alla fine ci sei
da dicendo. Da questo punto di vista sì, quello che mi manca molto dell'Italia è la politica. Nel senso che le università, anche sia dal punto di vista degli studenti che dal punto di vista di chi ci lavora, sono posti abbastanza morti, cioè ci sono pochissimi spazi di partecipazione politica che siano trasversali, e quindi c'è poco spazio anche quindi per una critica, per un'eventuale contestazione. Questo mi manca molto.
Questo, pensare che qualcuno possa mancare la politica italiana, cioè, intesa anche come lo stai intendendo tu, è sempre abbastanza strano, però vabbè. No, scherzo ovviamente, capisco quello che vuoi dire per politica.
Sì, sono meno democratiche le università in Irlanda, tendenzialmente sono più aziendaliste, quindi hanno meno spazi di democraticità.
Beh, questo è proprio, si vede proprio che quindi ce l'hai proprio veramente dentro questo tema della partecipazione, no? Perché noi, insomma, il pretesto, il motivo per questa chiacchierata viene da questo libro qui, che adesso facciamo vedere, Political Participation in Iran from Khatami to the Green Movement. Quindi, insomma, io ho dato il titolo in italiano a questo incontro, cioè la partecipazione politica in Iran da Khatami all'Onda Verde. Allora, tu ci hai spiegato poco fa che tu sei, insomma, ti sei laureata in scienza della politica, quindi, o il dottorato l'hai fatto?
Allora, io mi laureai in scienza politica a Torino e poi decisi di continuare con un dottorato in storia contemporanea. Quindi andai, non dico dove, però andai in questa scuola di dottorale, insomma, anche abbastanza rinomata, in cui però, come dire, c'era un po' una concezione, diciamo, conservatrice della storia, soprattutto tendenzialmente tutto quello che succedeva al di fuori dell'Europa occidentale, degli Stati Uniti e del Canada, era un po' considerata una storia minore, per cui...
Ecco, questo è interessante come visione, che infatti è quello che poi probabilmente ancora ci portiamo dietro noi, no? Sia da un punto di vista accademico, ma...
Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today.
Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit and full plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com.
Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today.
Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit and full plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com.
Anche da un punto di vista giornalistico, in fondo, è rimasto quello. Mm-hmm. Cioè questa pretesa di giudicare sempre un po', no, dall'alto in basso.
Esatto, e soprattutto quello che succede fuori non è così importante come quello che succede nei veri posti, nei posti
Ecco.
importanti, cioè appunto l'Europa occidentale in gran parte. Questa non, tra l'altro non è soltanto, come dire, nel mondo accademico non è soltanto una caratteristica dell'ambito, di certi ambiti storici, poi non voglio appunto
No.
generalizzare, è un po' la stessa, come dire, un po' la stessa tendenza, ad esempio, si riscontra anche tra le persone che studiano movimenti sociali e sociologia. Per cui ad esempio i movimenti che abbiamo avuto, le rivoluzioni che abbiamo avuto dal 2011 in poi in Medio Oriente e Nord Africa, la cosiddetta primavera araba, è un po' vista come appunto come degli avvenimenti importanti, però un po' come dei movimenti di protesta e delle rivoluzioni che però sono meno importanti. Insomma, dove si contesta veramente e dove si produce anche pensiero politico e appunto e anche conflitto sociale, conflitto politico, resta sempre l'Occidente.
L'Occidente.
Quindi si tende a vedere, si tende a vedere anche insomma, la produzione teorica che ha caratterizzato anche insomma, le scelte dei movimenti in posti come l'Egitto, in posti come la Tunisia, in posti anche come la Siria, ecco, si tende a vedere queste produzioni filosofiche, queste produzioni politiche come qualcosa di scarsa qualità, che quindi, come dire, è meno importante
Una
studiare,
serie
è quello che
B, una serie
veramente,
B
esatto.
anche degli studi.
Esatto, quello che è veramente importante studiare e sapere è cosa succede in Occidente.
The days are getting shorter, and you can feel it in the air. Yes, it's that time of year. Pumpkin is finally back at Dunkin'. It's the cozy you've been craving all summer long, now in your cup at Dunkin'. Pick up all of your pumpkin favorites, like the signature pumpkin spice iced latte, or a pumpkin iced coffee, and bakery items like pumpkin donuts and muffins. Sip into something comfortable to celebrate the start of cozy season. Use the Dunkin' app for contactless ordering. America runs on Dunkin'.
Right now, switch your family to T-Mobile and get 4 lines for $25 a line with autopay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today.
Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit and 4+ lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com.
Quindi,
Certo, è sempre.
appunto, esatto. Quindi, questa tendenza, ovviamente non è tipica o esclusiva dell'Italia, del mondo accademico italiano, però devo dire che io la vedo molto in Italia. Quindi
Ok.
anche per, come dire, anche a livello diciamo di carriera, o comunque ricavarti, no, uno
No,
spazio
spazio
all'interno
su
del
questo.
è un po'
Immagino.
difficile.
Scusa, prima di farti una prima domanda, entrare un po' nel vivo, volevo salutare un po' di persone, tra questi Marua, che abbiamo avuto nostra ospite dal Cairo qualche giorno fa, una diretta molto molto seguita e molto interessante, la salutiamo, tra l'altro anche lei concorda con te sulla questione dei fondi di ricerca, lei lavora all'Università del Cairo, ma ha avuto una borsa di studio qui a Padova, cioè conosce bene la realtà italiana, quindi è d'accordo con te. Salutiamo Camran, scusate, devo arrivare a casa, sì, tranquillo, tanto noi qua stiamo, Claudia, Jamshid, la società La Civetta, Daniele e tutti quanti, grazie a tutti. Allora adesso io una prima considerazione, tu adesso accennavi al pensiero, no? Al pensiero politico, tra l'altro io in un altro podcast, perché uno, io ovviamente vado a sentire quello che magari è detto ad altri, accennai proprio a questo, cioè che ti interessa la produzione di pensiero, lo dico in un termine un po' rozzo, ma ti interessa molto vedere come poi tutto questo si applica diciamo, nella pratica, nella vita sociale, quindi non solo come elaborazione di pensiero teorico, politico, se vogliamo, dell'elite. Nel tuo libro tu fai una parte molto interessante in cui proprio a proposito di queste categorie politiche, entri abbastanza nel dettaglio e spieghi, ci racconti, perché questa è una cosa che noi spesso ignoriamo, facciamo finta di non sapere, che in Iran in realtà esistono una destra e una sinistra e hanno una loro storia. La domanda è un po', insomma, dire così, un po' semplicissima. Se dovessi spiegarcelo un po', cioè, che cos'è la destra, come diceva Gaber, cos'è la destra e cos'è la sinistra? In Iran dopo la rivoluzione, ovviamente, parliamo.
Sì, allora, quando parliamo di destra e di sinistra, almeno quello che io ho cercato di fare nel libro è stato da un lato sicuramente contestualizzare, per cui stiamo parlando, come dire, di questioni che sono già state, come dire, affrontate in altri studi, in questo senso il mio lavoro non è pionieristico in quel senso lì, però appunto come dire, parlo di la cosiddetta destra islamica, la cosiddetta sinistra islamica all'interno del sistema appunto delle fazioni politiche che sono attive, diciamo, nel panorama iraniano. Tuttavia, al di là appunto di queste definizioni, di questa articolazione concreta di sistemi di pensiero nel contesto iraniano, io credo che ci siano però anche delle, come dire, appunto dei sistemi valoriali che noi chiamiamo di destra e di sinistra, che sono assolutamente applicabili anche al caso dell'Iran. Cioè, credo che ci siano gruppi politici, fazioni politiche, forse adesso diventa un po' più difficile, ma anche personalità, no? Politiche, intellettuali, che sicuramente, il cui pensiero, sicuramente posizioni, sicuramente si ascrivono all'interno di questi sistemi valoriali. Diciamo che a livello storico la configurazione che appunto la destra islamica e la sinistra islamica hanno preso nel contesto iraniano, come sappiamo, è una configurazione, un'articolazione estremamente ancorata alla storia post guerra con l'Iraq, quindi stiamo parlando appunto dalla fine degli anni 80, inizio anni 90 in poi. Ed è appunto fondamentalmente, come direbbe uno studioso molto importante, Kaveh Ehsani, che sta appunto all'Università DePaul a Chicago, negli Stati Uniti. Appunto, quello che lui direbbe è che la scissione tra questi due sistemi di pensiero e sistemi valoriali si è consumata, in realtà lui dice prima, cioè subito, insomma, primi anni Ottanta, quindi siamo in questo momento molto particolare in cui appunto l'Iran si sta ricostruendo come nuovo sistema, eccetera, eccetera, in merito alla questione della proprietà privata. Per cui si sono creati due schieramenti, lui va a vedere proprio i dibattiti parlamentari, eccetera, e appunto mette proprio bene in luce come fu proprio la questione della proprietà privata e i dibattiti, come dire, a noi sembrano veramente, è molto interessante perché a noi potrebbero sembrare estremamente storicamente, politicamente distanti, no? Però i dibattiti erano esattamente posti in termini di cosa facciamo della proprietà privata, la dobbiamo nazionalizzare, la dobbiamo permettere, la dobbiamo tollerare, qual è la funzione della proprietà privata rispetto al bene pubblico, quindi al bene più grande appunto della società, che sono in qualche modo, se vogliamo, dibattiti che a cui noi non siamo più avvezzi, perché
non negli ultimi, penso, 50 anni, insomma, perlomeno a livello parlamentare, forse anche prima, molto prima.
Esatto. Per cui appunto, secondo lui, c'è stata in merito alla questione della proprietà privata, addirittura lui la pone prima, proprio a livello di sistemi valoriali. Quando invece parliamo di fazioni e di come le fazioni hanno scelto di posizionarsi rispetto a una serie di questioni, tra cui anche la proprietà privata, ma anche ad esempio il rapporto con gli alleati e con i nemici, no? All'interno dello scenario internazionale o altre questioni, ecco, abbiamo appunto la formazione di questi due, diciamo, di queste due grandi famiglie, diciamo, cioè le fazioni della cosiddetta destra islamica e cosiddetta sinistra islamica, appunto verso la fine, diciamo, degli anni 90. L'ultima cosa che vorrei dire su questo è che però, come dire, a me, proprio parlando di pensiero politico, no? Quindi ritornando alla tua domanda, questo per me è stata una delle questioni, capire come sistemi valoriali che noi appunto ascriviamo, diciamo, e riconosciamo come sistema valoriale di pensiero di destra o differentemente di sinistra, come si applicano e come si traducono, diciamo, in un contesto che a me era estraneo, è stato appunto per me uno dei punti di partenza. La cosa interessante, e non l'ho fatto, come dire, questa domanda non me la sono soltanto posta in termini per quello che riguarda appunto la destra e la sinistra, ma me la sono anche posta per tutta un'altra serie di questioni e di concetti che all'inizio, diciamo, della mia ricerca, del mio percorso di ricerca, io stupidamente identificavo come fondamentalmente occidentali. Insomma, il ritornello che la democrazia è un elemento, no, prettamente occidentale, certo, non è, insomma, è piuttosto presente. E lo era ancora di più forse quando io ho iniziato questo percorso di ricerca, stiamo parlando di inizio anni 2000, per cui era dopo l'11 settembre, per cui, come dire, la retorica, no, faceva parte di questo arsenale di retorica, sì, islamofoba, eccetera. Quindi appunto in realtà quello che ho scoperto è che i grandi, come dire, i grandi movimenti di pensiero transnazionali, pensiamo all'antimperialismo negli anni 60, negli anni 70, piuttosto che pensiamo a quest'idea della tecnocrazia, ok? Quindi è meglio mettere ai posti di comando quelli che sanno fare le cose, non che magari sanno prendere delle decisioni in base a dei valori in cui noi ci riconosciamo, a cui noi piacciono, eccetera, eccetera, ma l'importante è che sappiano tecnicamente fare il loro lavoro. Ecco, questi grandi paradigmi, diciamo, di pensiero a livello transnazionale, in realtà sono appunto transnazionali, per cui non arrivano dall'Occidente per poi andare a
quello smosi, insomma, per esportazione
altri posti dove queste idee sono sconosciute, no? In realtà è appunto si tratta di ondate, di paradigmi, di sistemi di pensiero che hanno sicuramente delle articolazioni locali, perché si contestualizzano, si esplicano e si articolano in contesti specifici, ma da questo punto di vista sono assolutamente interessano tutto il mondo. Su questo, se c'è qualcuno interessato, stanno uscendo una serie di lavori bellissimi ad opera di una... sia molto accademici, ma anche non, quindi sono letture anche agevoli, piacevoli, eccetera, da parte di una collega che sta a Brandeis University negli Stati Uniti, si chiama Nagmeh Sohrabi, e lei sta proprio lavorando da questo punto di vista sulla natura internazionale e transnazionale della rivoluzione del 79.
Per cui, bellissimo, facendo vedere... Questo ci interessa tantissimo, quindi dacci poi tutti i riferimenti.
Assolutamente.
Advancements in the medical field are giving nurses faster, more effective results than ever before. They should expect the same from their education, too. Capella University's game-changing FlexPath format allows you to set your own deadlines and leverage your experience to move faster through your program. So the faster you move, the more money you save. When you're ready, we'll be here. Visit capella.edu for a trial course at no cost to you. Capella University. Don't just learn, learn smarter.
Someone you know has probably experienced cancer, a heart attack, or stroke. The odds of experiencing one of these are high, which could result in bills for thousands of dollars in out-of-pocket expenses. How would you pay for it? With your savings? There is another option. It's called Active Care. Active Care is a supplemental health insurance policy that offers protection for covered cancer, heart attack, or stroke, and a choice of cash benefit options from $10,000 to $60,000. And with Active Care, the cash is yours to use as you see fit. Active Care is brought to you by Colonial Penn Life Insurance Company and is underwritten by Washington National Insurance Company. Get Active Care for cash, choice, and control. Visit colonialpenn.com for more information. This is a limited benefit policy. This policy has limitations and exclusions. For costs and complete details of coverage, visit colonialpenn.com.
Quindi appunto andando un po' contro, tra virgolette, questa interpretazione della rivoluzione del 79 come qualcosa di, come dire, mai visto, incredibile.
Per carità. Sì, una cosa caduta dal cielo, questa è una spiegazione sempre esita. Tra l'altro, adesso un po' stravolgendo un po' anche insomma una scritta che mi ero fatto, però mi viene una domanda che da quello che stavi dicendo mi viene spontanea. Tu dicevi appunto, togliamoci dalla testa che quello che accade in Medio Oriente o in Iran, immagino anche altrove tu voglia dire, non è necessariamente conseguenza di elaborazioni politico di quello che accade in Occidente, no? I nostri schemi e tutte le strutture e le dinamiche politiche. In un certo senso, io ricordo che quando nel 2005 vinse il signor Ahmadinejad in Iran, fu la prima volta dopo decenni che nel vocabolario della politica ritornò il termine populismo. Si cominciò a dire, ma e questa era una spiegazione, per esempio devo dire che tra i politici italiani l'unica che lo anticipò era la Bonino, Emma Bonino, che allora, se non sbaglio, viveva al Cairo e aveva uno sguardo molto attento e sensibile al Medio Oriente in generale. Ma lei diceva, guardate che Ahmadinejad non è un fondamentalista, Ahmadinejad sta cavalcando un'onda populista che si basa su uno scontento che viene da quello che è venuto prima. Allora, qui veniamo a bomba, da una parte la domanda, dall'altro, se vogliamo, all'inizio un po' della storia. È possibile invece che magari avvenga anche il contrario, cioè che magari delle dinamiche che partono, in questo caso in Medio Oriente, alla fine invece in realtà anticipino, forse in forma più estrema, delle dinamiche che poi avvengano da noi?
Io penso assolutamente di sì, nel senso, questo è un buon esempio secondo me, ma possiamo anche pensare, voglio dire, pensiamo a Putin, pensiamo, per cui assolutamente sì, è un'idea tutto occidentale quella del, come dire, che ovviamente ha radici storiche molto profonde nel colonialismo, nel neocolonialismo europeo. E non soltanto poi, ma quest'idea che appunto sia l'Occidente la terra eletta per la produzione di pensiero, per come dire, anche, come dire, anche l'implementazione di politiche nuove e più efficienti, no? Pensiamo appunto a, come dire, tu hai nominato il populismo, ma di contro possiamo ad esempio pensare appunto alla svolta tecnocratica. Sì. Tutta la retorica sulla meritocrazia, eccetera, eccetera. C'è un po' questa idea che, siccome l'Occidente si pensa come luogo più moderno di altri, quindi è ovvio che, come dire, che l'Occidente debba essere più meritocratico di altri posti. In realtà non è necessariamente così, e appunto, questa però è interessante perché questa effettivamente è una storia tutta da scrivere. Cioè, il fatto di, come dici tu, pensare che, come sono assolutamente d'accordo, pensare che le grandi rivoluzioni, le rivoluzioni dei grandi paradigmi, no? Quindi l'antiimperialismo, piuttosto che, appunto, adesso abbiamo parlato di populismo, la meritocrazia, eccetera, eccetera, possa avere un'altra origine che non è l'illuminato occidente, ma è un altro posto sulla terra, prevede un cambio, proprio un cambio di sguardo, un cambio di prospettiva talmente rivoluzionario, talmente monumentale, che questa storia non è ancora stata scritta. C'è qualche contributo qua e là, però appunto, come dire, una storia delle idee che abbia un centro gravitazionale non basato in un occidente che poi è più mentale, no? che geografico.
Sì, 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 assolutamente.
Questa storia non è ancora stata scritta.
Allora, veniamo un po' all'inizio della tua storia. A parte, volevo chiedere, tu quando sei stata la prima volta in Iran? Lo stai dicendo prima, ma non me lo ricordo adesso.
Allora, io la prima volta che andai in Iran fu nel 2005, perché decisi di, insomma, una storia un po' bizzarra, però a un certo punto decisi che volevo fare la tesi su Khatami, cioè mi interessava, sì, nel senso che io ero molto affascinata c'è da contestualizzare, perché gli accademici e le accademiche non sono, come dire, sono animali sociali, anche se possiamo risultare un po' ostici, no? Come personalità. Però, insomma, anche noi siamo animali sociali, per cui le domande di ricerca che ci facciamo sono domande che hanno senso nel contesto in cui viviamo. E non potrebbe essere altrimenti, perché sennò non le penseremmo nemmeno. Per cui sì. Io appunto ho cominciato l'università nell'era post 11 settembre e la domanda che, insomma, che è una domanda veramente stupida secondo me, però allora era considerata la domanda, ok, proprio con tutte le lettere maiuscole, era: è l'Islam, sono l'Islam e la democrazia compatibili?
Compatibili.
E questa era la grande domanda che tutti si facevano, no? Quindi fior fiore di scienziati sociali, storici delle idee, eccetera, eccetera. E questa era anche la domanda che interessava a me, perché appunto siamo esseri sociali, per cui ci facciamo, come dire, il modo in cui riusciamo a pensare alle domande, gli strumenti attraverso cui riusciamo a pensare alle domande sono gli strumenti del nostro tempo. E quindi avevo questa domanda, eccetera, eccetera, e poi andai a fare l'Erasmus in Olanda, perché io in realtà volevo occuparmi di uno storico medievalista, quindi andai all'università di Leiden perché lo storico Huizinga che volevo studiare aveva insegnato lì, e poi invece finì a preparare tutti i miei esami nella biblioteca dell'ISIM, che era un centro di studi molto importante, era chiamato Centro di Studi per l'Islam nel mondo moderno. Allora era diretto da Asef Bayat, quindi era un centro molto molto importante, e quindi avevo accesso a tutti questi libri, no? Queste letture che si ponevano la stessa domanda che mi ponevo io. Per cui decisi di abbandonare Huizinga e decisi di spostarmi assolutamente su questo tema, però non avevo bene in mente cosa. Poi ebbi la fortuna di andare a lavorare a Milano per una rivista online che adesso non esiste più, che si chiamava Peace Report.
Come no? Lo ricordo.
Dove riuscì a avere, come dire, avevo questo accesso privilegiato alle agenzie di stampa, e da allora era appunto, siamo nel 2003-2004, una cosa del genere.
Sì, era molto diverso da adesso, quindi esatto. Avercela era che ti cambiava proprio il lavoro.
Esatto, e poi era, come dire, quello che si diceva e quello che si raccontava dell'Iran era fondamentalmente di un paese entusiasta, no? Di un paese uh-huh. che... c'erano tutti questi giovani, eccetera, eccetera. Quindi pensiamo poi che invece è cambiata, no? La comunicazione sull'Iran. Siamo poi passati da Ahmadinejad, quindi solo più nucleare, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, avendo accesso a queste notizie, a tutte queste cose interessantissime che mi capitava di leggere e su cui potevo riflettere, decisi di cambiare argomento della tesi definitivamente e partii per la prima volta nel 2005 da sola. E fu un'esperienza per me stravolgente, nel senso che io arrivo anche da una famiglia, come dire, abbastanza antireligiosa, nel senso che, uh-huh. Come dire, c'è un po' di avversione.
Ok.
Per cui avevo, come dire, avevo quel tipo, giustamente, insomma, venivo da quella traiettoria lì. Per cui andare in Iran e rendermi conto che invece, come dire, la religione si può vivere in tanti modi, alcuni di questi modi sono anche molto fighi, come dire, anche molto progressisti, anche molto, no? E anche molto, che hanno a cuore il benessere delle altre persone, eccetera, eccetera, mi aprì molto la testa. Quindi fu un viaggio molto, molto importante.
Sei stata prima o dopo l'elezione di Ahmadinejad? Perché Ahmadinejad viene eletto a giugno, col doppio turno, se non sbaglio, verso la fine di giugno. Tu quando sei stata? Era già stato eletto lui?
Era già stato eletto, ricordo in televisione che vidi la cerimonia di passaggio, diciamo passaggio di...
Quindi era agosto, perché in genere si fa ad agosto. Sì, fa ad agosto.
Sì, probabilmente era agosto. Ricordo la trasmissione, quindi ricordo loro due che camminavano mano per la mano e andava appunto, cioè passaggio formale, eccetera, eccetera, questa immagine, sì.
Tanto qua Mauro ci scrive, anch'io collaboravo a Peace Reporter, anch'io, quindi siamo in tre qui collegati, pure nell'epoca, oramai molto, molto tempo fa, però sì, qualche cosa lo scrivo anch'io allora. Allora, raccontiamo brevemente, insomma, spieghiamo un po'. L'Iran in cui arrivi tu è un Iran che ha concluso una sua stagione, che è durata 8 anni, che è durata, no, dall'elezione del 97 di Khatami, e sta entrando in una fase nuova a cui tu già hai accennato. Tu lo prendi come uno dei due, diciamo, dei due punti di riferimento del tuo libro, no? Appunto, e il tuo punto di partenza è la partecipazione in quel periodo lì, il periodo del cosiddetto riformismo.
Sì.
Allora, se vogliamo inquadrarlo un po', brevemente, che cos'era, non so che insomma, la domanda non è di quelle leggere, che cos'era il riformismo e che cos'erano, tu nel libro parli di due diverse partecipazioni, una che era come lo interpretava il governo, come lo interpretava Khatami, la presidenza, e l'altra come invece l'hanno interpretata molti suoi elettori. Diciamo, un concetto che allora viene, si comincia a usare anche, no, in persiano, quello di società civile, che era un concetto fino ad allora poco usato, poco frequentato, insomma, almeno in Iran.
Sì, esatto. Io, come dire, il punto di partenza è stato, proprio perché sono interessata a queste cose un po' astratte del pensiero politico, eccetera, eccetera, a me quello che interessava tantissimo era, come dire, ero come dire, per molto tempo mi sono fermata, diciamo, a livello retorico, per cui appunto il governo usava tutta una serie di sillogismi, di parole che erano relativamente nuove in Iran, ma che erano anche nuove, cioè anche in Italia, come dire. Io mi ricordo i professori all'università che appunto dicevano, quando dovevano dire tipo la popolazione o la gente, scherzavano dicendo, ah, oggi non si può più dire la gente, si deve dire società civile. Quindi effettivamente nel post guerra fredda ci fu l'introduzione di tutta una serie di parole, anche di politiche, anche di discorsi che informavano politiche molto diverse da quelle precedenti. Quindi io ero, come dire, molto interessata a questa nuova retorica, e in particolar modo io arrivai appunto, come dicevi tu, nel 2005 e molto ingenuamente avevo tutta questa infarinatura di letture, guardavo compulsivamente, leggevo tutti i discorsi, tutti i video, eccetera, eccetera, e quindi, come dire, mi aspettavo fondamentalmente, avevo un giudizio molto positivo, e quindi mi aspettavo che in qualche modo questa cosa fosse riflessa, no? In quello che le persone mi dicevano. E invece mi resi conto che c'era, come dire, come ovvio che sia, che c'era una certa pluralità, che c'era una certa diversità e appunto pluralismo delle idee, delle opinioni. E quindi in qualche modo cominciai a interrogarmi qual è la differenza, quindi appunto abbiamo un presidente e un governo che parla di partecipazione politica, società civile, diritti umani, eccetera, eccetera. Questo non sembra riflettersi, okay, in spazi che si possono realmente abitare politicamente, questo anche ovviamente per la contrapposizione, diciamo, del fronte conservatore, non soltanto per colpa di Khatami. Quindi cosa vuol dire per le persone partecipare politicamente? Cosa vuol dire agire degli spazi in maniera politica? No? Quindi cominciai a mettere a fuoco questa specie di cortocircuito, diciamo. Cioè il governo ti dice partecipazione politica, società civile, diritti, eccetera, eccetera, e quindi timidamente, no, le persone hanno cominciato ad agire politicamente, ma ovviamente non c'è nessuna garanzia che poi le persone agiscano come il governo voleva, no? Le persone agiscono un po' come
vogliono loro.
Vogliono, giustamente, come ritengono necessario, certo. No? Quello che vogliono fare, eccetera, eccetera. E quindi ci fu questo cortocircuito. E questo mi portò a pensare al riformismo, e questo credo che sia valido per qualsiasi riformismo, non è una specificità iraniana, pensare al riformismo come un progetto di, non di apertura o di appunto di riforma progressista come spesso si pensa, ma come un progetto di ingegneria sociale e politica. Cioè attraverso il riformismo, non soltanto dal punto di vista retorico, ma anche dal punto di vista delle politiche, perché alcune politiche vennero implementate nonostante appunto ci fu molta contrapposizione da parte dei conservatori, però alcune politiche, tra virgolette, liberali vennero applicate, quindi attraverso la retorica, attraverso la promozione di un certo tipo di discorsi, attraverso le politiche implementate, si cerca di costruire un tipo di società, in questo caso, che partecipi politicamente e che dia, no, questa spinta di consenso, soprattutto durante le elezioni, al governo, ma che poi, come dire, non è che stiamo parlando di fare la rivoluzione, non è che poi, come dire, c'è questa aspettativa che le richieste e i modi di partecipazione politica non diventino troppo radicali. Quindi è un cortocircuito.
Scusa se ti interrompo, ma nella diretta di qualche settimana fa con Alberto Negri, lui ricordava questo episodio, che lui era lì nel 97, il giorno delle elezioni, la prima elezione di Khatami, e la persona sul taxi diceva, beh, tra un po' adesso abbiamo vinto, tra un po' mandiamo via pure la guida suprema. Cioè, c'era, che ovviamente non era assolutamente una delle prerogative del programma elettorale di Khatami, che si guardava bene da tutto questo, però è vero che da una parte dell'elettorato che lo aveva sostenuto c'era anche questo, come dire, questa spinta perlomeno ideale, e quindi era chiaro che in quel caso vuol dire, qualsiasi riforma sarebbe stata disattesa, sarebbe stata una delusione per un elettorato che si aspettava una cosa del genere.
Assolutamente, allora hai assolutamente ragione, nel senso che come dire, anche quando parli con le persone che si ricordano, magari è stata la prima volta, no, che poterono votare nel 97, eccetera, eccetera, quello di cui tutti parlano è questo forte senso di speranza, no? Uh-huh. Quindi c'era, come dire, c'era un'enorme attesa e un enorme motore emozionale proprio, no? Che è profondamente politico, che ha spinto l'elettorato riformista appunto a sostenere questa persona che, come dire, effettivamente a livello retorico ha portato delle novità. Assolutamente, quindi questa aspettativa in qualche modo è la ricetta perfetta per essere delusi, no? Perché hai altissime aspettative. Dall'altro lato però è anche vero che, come dire, ci furono episodi, come dire, secondo me non era soltanto una questione di aspettative talmente alte che necessariamente venivano, non potevano che essere disattese, ma ci furono anche episodi di vera repressione, di repressione brutale, politica. Un esempio che tutti conosciamo, la repressione degli studenti luglio del 99, che avvenne con l'appoggio entusiasta da parte del governo, che non solo appoggiò l'azione repressiva, non solo accusò gli studenti appunto di radicalismo, eccetera, eccetera, ma proprio sfruttando anche le intrature che il governo riformista aveva presso le organizzazioni più importanti di studenti universitari attivi allora, cercò di mettere in campo una vera e propria strategia di divide et impera, per cui in qualche modo separare i buoni, che erano quelli che appunto corrispondevano a quest'idea di ok, partecipate, ma mi raccomando ragazzi con moderazione, dai cattivi, che invece erano quelli che proprio a partire dal 2009, e poi quello che io racconto nel libro è fondamentalmente una traiettoria di radicalizzazione, proprio a partire dal 2009 invece cominciarono a capire che forse, come dire, un discorso riformista senza un discorso che fosse di, come dire, che avesse una prospettiva strutturale di cambiamento, forse lasciava un po' il tempo che trovava. Quindi io credo che, i passaggi sono, io credo, molto chiari. Ci sono stati episodi di fortissima repressione che hanno portato proprio alla radicalizzazione e a quello che io chiamo un surplus di partecipazione politica. E fu questo surplus di partecipazione politica che permise anche dopo il 2005, cioè dopo la prima elezione di Mahmoud Ahmadinejad, la resilienza, cioè la sopravvivenza, diciamo, di reti di attivisti e appunto network, nuclei, eccetera, eccetera, che poi sono stati quelli che hanno in qualche modo dato vita al Movimento Verde. Karubim, Moussavi sono importanti, ok, ma ovviamente, sì. La resilienza del movimento, no? Che durò per mesi, mesi e mesi, tra l'altro anche quello con una traiettoria di radicalizzazione, non è spiegabile se non consideriamo com'è possibile che si sia arrivati a quel punto. È possibile perché negli anni di Khatami c'è stata una politicizzazione, una radicalizzazione tali che hanno, no, portato questa partecipazione politica molto più radicale rispetto a quello che il governo Khatami auspicava avanti appunto negli anni.
Tra l'altro c'è un elemento che spesso nelle analisi, così almeno in Italia, viene un po' sottovalutato, che è quello demografico. Cioè, in fondo nel 97, come tu lo hai detto poco fa, era anche il primo voto per tanti iraniani, cioè erano i giovani che erano diventati maggiorenni, che erano nati negli anni precedenti. Ricordiamo sempre che l'Iran del 79 aveva 35 milioni di abitanti, al momento ne ha più di 82, forse viaggia verso gli 85, quindi, e già all'epoca di Catania era raddoppiato la popolazione, erano almeno già 70 milioni, questo me lo ricordo come dato. E anche, come dire, la parabola, se vogliamo, anagrafica di queste persone riflette anche un po', forse, anche diversi livelli di partecipazione. Cioè, nel 97 c'è anche un po' l'idealismo, se vuoi l'ingenuità di credere appunto, no, a un cambiamento. Forse nel 2009 c'è un atteggiamento diverso. Io qui faccio un passo in avanti. Io dopo il 2009 ero convinto, ad esempio, che l'affluenza nel 2013 sarebbe stata bassissima, che non sarebbero andati a votare. Invece no, cioè, e secondo me questo si spiega soltanto col fatto che una parte anche di quei giovani nel frattempo è cresciuta, qualcuno è invecchiato, e quindi di fronte a questioni ideali, come per esempio dire no, io non partecipo al voto, lo boicotto perché non mi riconosco in questo sistema che 4 anni fa ci ha imbrogliato, mettiamola così, un po', insomma, in modo un po' brutale, qualcuno ha detto sì, però forse invece è il caso di andare a votare e scegliere magari una soluzione, non dico il male minore, ma quello che comunque ci può servire. E così si spiega anche il successo di Rouhani, probabilmente.
Sì, sono d'accordo. Un altro elemento che molte persone con cui ho parlato citano per quello che riguarda appunto le elezioni del 2013 è un po', come dire, l'elemento last minute, cioè un po' l'elemento sì, ultimo minuto, no? Per cui molto spesso, se pensiamo anche alla campagna elettorale del 2009, non è stata forse molto diversa. È vero che appunto tra le persone che erano già attive politicamente c'è stato tantissimo lavoro che appunto si è, diciamo, riversato nella campagna elettorale, eccetera. Ma pensiamo ad esempio all'importanza dei dibattiti televisivi. Sono andati, no? Tra Moussavia e Khadija. Quindi, come dire, e anche mi sembra che appunto per quello che riguarda la campagna del 2013, appunto il fatto, no, le varie, l'organizzare i vari rally prima del voto da parte di Rouhani, eccetera, eccetera, cioè la campagna elettorale sia fondamentalmente stata questa escalation, diciamo, visibilizzazione. Sì, anche proprio visibilizzazione del voto, dell'election, certo, date, del
giorno. Sì, che fu un evento, tra l'altro, con, esatto, questo salto, no? Cioè, nel 2009, e tu parlavi dei dibattiti televisivi, nel 2013 l'ingresso dei social media in modo massiccio nella campagna da parte di tutti i candidati. Io mi ricordo che mi divertivo un po' a seguire gli account vari, mi ricordo che a un certo punto mi contattarono le persone. Guarda, questo è un episodio che mi viene in mente adesso. Io pubblicai a un certo punto un sondaggio su Twitter e mi contattarono, non mi ricordo, lo staff di quale candidato, non di Rouhani, per chiedermi ma dove l'hai preso questo sondaggio? Cioè, che è una cosa anche abbastanza curiosa, no? Cioè, loro mi chiedevano a me. Questo era un dibattito globale. Solo prima di darti la parola, leggo il commento di alcuni amici. Kamran...
Sì, certo.
Qui dice: il riformismo di Khatami venne stroncato con i continui interventi della guida, che poi divenne oppositore del presidente eletto con un voto plebiscitario. E dopo, quando parlavamo dell'Onda Verde, veramente si è tentato di radicalizzare le contestazioni dei Verdi di Moussavi. Però io non, adesso Paola, poi dimmi tu, io non credo che sia soltanto la guida, cioè la dicotomia non è sempre presidente-guida, perché Khatami ebbe un'opposizione interna al sistema piuttosto complessa, innanzitutto credo appunto sia da tutti gli altri organismi semi-eletti, no? Appunto parliamo del Consiglio dei Guardiani, che sappiamo poi che ha un ruolo importante, ma ad esempio anche dei militari, cioè fu quella l'occasione in cui la famosa lettera dei generali dei Pasdaran, che a un certo punto dicevano qui i valori della rivoluzione che fine stanno facendo, cioè intervenite o se no interveremo noi, che anche insomma una cosa clamorosa, che fino a quel momento mai i militari si erano permessi di, no, di fare un gesto politico come questo.
Sì, io penso sicuramente a Khatami ebbe, come dire, dal punto di vista istituzionale, cioè interno, diciamo, appunto alla Repubblica Islamica, ebbe tantissimi nemici, cioè tantissime fonti o tantissime appunto istituzioni o pare istituzioni, insomma gruppi e circoli da cui appunto venne attaccato, lo sappiamo benissimo. Quindi sì, però come dire, io non credo, cioè mi sembra, come dire, mi sembra che capire, e questo è sicuramente vero, però mi sembra che capire la politica è anche un'esperienza politica fondamentale come quella appunto dei due governi Khatamisi in Iran, semplicemente come leggerla e capirla semplicemente a livello istituzionale come appunto lotta, diciamo, tra grandi uomini, non so come dire, comunque lotta tra uomini di potere, eccetera, eccetera.
Di potere.
Sia problematico, nel senso che ci perdiamo poi, secondo me, la parte più interessante della storia, che poi siamo noi, insomma, no?
Certo.
Saremmo noi, fossimo vissuti, forse saremmo stati noi, avessimo vissuto appunto in Iran in quel periodo. Quindi il mio libro è un po' un tentativo anche proprio di uscire da questa, spesso la storia iraniana, sì, e la politica iraniana, no?
Ha questa, come scontro.
Esatto, ha questa chiave, a questa lettura, scusate, spesso viene letta, scusate, in questo modo, no? Quindi c'è, una volta c'era Rafsanjani, poi c'era Khatami, poi c'era Ahmadinejad, poi bla bla, insomma, non, è più complicato. Le persone normali e le persone, appunto, che hanno deciso di rispondere a questo invito di partecipare politicamente sono anche loro parte di, e hanno avuto, secondo me, un ruolo fondamentale, cioè se no davvero non ci spieghiamo il movimento verde.
Certo. Parisa qua chiede, sì, che nella tua ricerca sul periodo del riformismo di Khatami hai trovato traccia degli assassini politici, degli intellettuali iraniani tuttora non risolti?
Assolutamente sì, sono un evento, direi, importantissimo. Non ti saprei dire se ancora oggi lo siano, nel senso se ancora oggi appunto siano ricordati e siano, non te lo so dire, però sicuramente per quello che riguarda il periodo che io ho preso in esame, erano un argomento che spesso, che spesso veniva fuori, veniva ricordato. Ci sono, ad esempio, che ne so, io ho guardato a come si chiama, i dibattiti parlamentari, ho anche guardato a una serie, una raccolta di documenti del Fronte per la Partecipazione Islamica, di appunto di statement formali e ufficiali, e in tutti i casi, il, come dire, non soltanto la mancata giustizia, ma anche venivano le morti incatenate, diciamo, venivano utilizzate anche proprio come buon esempio per scardinare un po' la dicotomia tra nemico e amico, no? Per cui mettendo in luce appunto come ovviamente dal punto di vista dei riformisti il fronte conservatore disprezzasse, diciamo, la vita di quelli che il fronte considerava nemici, che invece erano cittadini, per cui
certo,
mettendo in luce proprio appunto come l'importanza, come dire, l'importanza del diritto e anche l'importanza di non risolvere le diatribe politiche con la violenza. Questo è un altro topos molto importante per quello che riguarda il governo, no? Di quel periodo, cioè c'era tantissima attenzione, veniva messa tantissima enfasi sulla risoluzione dei conflitti politici anche all'interno delle diverse dell'elite, della classe politica, senza ricorrere alla violenza, per cui agli assassini, insomma, a cose che poi abbiamo visto.
Sì, no, perché ricordiamo adesso, per, insomma, gli amici iraniani ovviamente conoscono benissimo la storia di cui stiamo parlando, ma nell'epoca Khatami, proprio, come dire, in occasione di un'apertura sostanziale, no, della società, nel senso l'apertura di nuove testate giornalistiche, occasioni di convegni, di studiosi e anche intellettuali iraniani che andavano all'estero, ci furono poi invece una serie di omicidi, di delitti, di sparizioni molto inquietanti e fini, insomma, non vuol dire sospette e dire poco, che rimasero irrisolte e che facevano un po' da contraltare a questa apertura. Quindi, cioè, c'era una parte del sistema che reagiva a questo, come dire, in modo violento. D'altra parte, questo, diciamo, il trasportare tutto sul piano violento militare era quello che era accaduto in sostanza subito dopo la vittoria della rivoluzione, quando le varie anime della rivoluzione, che erano arrivate tutto sommato abbastanza unite, no, al momento dell'abbattimento del regime dello Shah, è lì che invece scoppia veramente il finimondo. Cioè, la parte più violenta della rivoluzione non è prima che lo Shah se ne vada, ma è subito dopo, quando le varie fazioni si combattono tra loro senza esclusione di colpi. Questo va sempre ricordato. Qui Cambrai dice anche una cosa molto interessante: ogni 9 giorni creavano crisi di governo per Khatami, non diedero permesso a Khatami di inaugurare l'aeroporto di Imam Khomeini. Io questo me lo ricordo benissimo, perché me lo ricordo che gli amici iraniani dicevano: guarda che tu arrivi qui al vecchio Mehrabad, no? Che anche tu immagino nel 2005 si arrivava ancora lì a quell'aeroporto cittadino che era il vecchio aeroporto, e dicevano: guarda che il nuovo aeroporto in realtà è pronto, soltanto che stanno litigando le varie fazioni, hanno fatto in modo per cui non l'hanno ancora inaugurato, ma è pronto, tanto che infatti poi nel 2008, la prima volta nel 2008, credo. La società della civiltà ci dice: l'affluenza alle ultime parlamentari però è stata bassissima, molti miei amici che hanno anche partecipato alle presidenziali, scegliendo il male minore come dici tu Antonello, hanno poi disertato. E questa è una cosa molto interessante e te volevo infatti domandare. L'affluenza, cioè, si dice sempre, no, sai, l'Iran, sì, il paese del Medio Oriente dove si vota di più, ma è quello in cui poi è più difficile cambiare e via dicendo, che insomma, forse è vero anche soltanto in parte, però è vero che un termometro molto significativo e interessante è quello dell'affluenza alle urne, perché dall'inizio della Repubblica Islamica è possibile vedere il grado, diciamo, di disaffezione al sistema in base anche alla percentuale. Cioè, sai, dei momenti oggettivamente di grande affluenza, l'elezione di Khatami fu così, ma anche il 2009 si ebbe un'altissima affluenza, no? Le ultime elezioni, le politiche del febbraio scorso, sono state il record negativo in Iran. Quanto conta? Io non dico da un punto di vista politico, da un punto di vista istituzionale politico, ma da un punto di vista della loro prospettiva di partecipazione, le elezioni, quanto contano in Iran?
Allora, contano tanto. Ci sono però delle cose che secondo me, come dire, delle sfumature che vanno inserite in questa mia risposta. Innanzitutto, soprattutto le elezioni parlamentari, abbiamo visto appunto dal 2000 in poi, quando venne eletto appunto questo Parlamento a grande maggioranza riformista, per cui si era ancora, no, nell'onda di quella... di quell'entusiasmo, di quella speranza di cui parlavamo prima. Ecco, dalle elezioni successive, quindi dal 2004 in poi, le elezioni parlamentari hanno fondamentalmente registrato un trend abbastanza costante di poca partecipazione. Poi è ovvio che, come dire, le elezioni vanno lette nel contesto, no? Quindi sarebbe difficile dire appunto le elezioni parlamentari sono così, le elezioni presidenziali sono così, vanno lette nel contesto. È chiaro che poi le elezioni appunto successive al 2009 furono invece più partecipate rispetto a quelle precedenti, anche a quelle successive, proprio come dire a causa del contesto in cui erano inserite. Le elezioni presidenziali sono leggermente un'altra cosa. Ah, e volevo anche dire che anche le elezioni parlamentari del 2016, giusto?
2017.
2017 furono, almeno ci fu molta, come dire, ci fu l'attivazione di tutta una serie di attori, in particolar modo all'interno delle università, che si attivarono per fondamentalmente appunto far votare per, diciamo, per il campo di Rouhani, diciamo così, che era una cosa che in molti mi hanno detto non succedeva da un bel po' di tempo. Le elezioni presidenziali sono leggermente un'altra storia, perché fondamentalmente perché sono più importanti e quindi ci sono più soldi che girano. Quindi nelle campagne elettorali sono, come dire, sono macchine politiche, sono macchine organizzative di propaganda molto più importanti, no? Per cui soprattutto in alcune elezioni, sto pensando ad esempio alle elezioni del 2009, ma penso anche alle elezioni di appunto del 97, poi anche in parte del 2001, che appunto vincere, queste macchine organizzative, i comitati elettorali diventano importanti perché fondamentalmente sono il luogo dove le persone si possono incontrare. Questo è stato molto chiaro nel 2009, probabilmente è stato chiaro nello stesso modo anche nel 2013, però, come dire, non avendoci lavorato, non avendo fatto ricerca specificamente su questo, sono un po' più, come dire, restia a sostenere, no, così tanto la mia ipotesi, ma nel 2009 era ovvio che, come dire, i comitati elettorali sono stati letteralmente presi d'assalto da persone che erano politicamente già attive, che arrivavano da quella, no, da quella traiettoria che appunto descrivo nel mio libro. Perché? Perché erano un luogo dove potevi incontrare persone come te, dove potevi fare network, dove potevi scambiare idee, dove in molti rilevavano anche come era possibile in un certo senso, cioè come dire, c'era una dinamica dal basso di influenza che dal basso dei comitati andava verso l'alto, cioè verso il programma, no, di Mussavi e Karubi, per cui erano diventato un luogo molto politico, e con politico intendo un luogo di negoziazione, un luogo di partecipazione, no, dove era possibile ricavarsi una voce, uno spazio politico. Ci sono appunto ci sono state lezioni in cui questo non è avvenuto, perché magari meno importanti, perché come dire c'è un po', sembra perlomeno esserci un po' questa regola che appunto i presidenti della Repubblica fanno sempre due mandati, per cui il secondo mandato, no, dello stesso, in cui c'è lo stesso presidente della Repubblica che si ricandida, magari è percepita, quell'elezione è percepita come leggermente meno importante, però sicuramente le elezioni hanno questo ruolo per quello che riguarda la partecipazione politica. Ovviamente chiedersi se in un contesto semi-autoritario come quello della Repubblica Islamica le elezioni sono il mezzo per cambiare la Repubblica Islamica, per cambiare, non so, il sistema o anche soltanto alcune politiche del sistema, ecco, questa domanda è una domanda aperta, nel senso che come dire, ognuno di noi immagino si relazioni alla politica elettorale in modo diverso, siamo ovviamente ognuno, certo, ha i propri debiti, come dire, no? Però è sicuramente una domanda aperta, è difficile rispondere con un sì o con un no. Sicuramente ci sono ogni 8 anni più o meno ci sono un sacco di persone che credono che sia così, ed è questa la cosa importante.
Sì, che è una cosa abbastanza anche, credo, unica nel panorama del Medio Oriente, questo secondo me va detto, diciamo, tu da studiosa dell'area credo che sicuramente sono altri casi, però la situazione iraniana credo che sia abbastanza particolare poi nel suo sviluppo. Qui Kamran dice una cosa giusta, cioè, fa riferimento mettendo il nome persiano, ma cioè, il Consiglio dei Guardiani ha fatto sì che vengano eliminati tutti i riformisti, o altrimenti i riformisti cercano di creare con il prossimo presidente un regime omogeneo, e questo è un dato di fatto che...
Dato di fatto, e anche rispetto a quello che scriveva prima Kamran, rispetto alla, se era sempre lo stesso Kamran, insomma, rispetto, sì, alla, sì, rispetto alla contrapposizione che ha trovato Khatami, no, all'interno da, proprio appunto da altre fazioni piuttosto che istituzioni, eccetera, eccetera, è assolutamente vera. Diciamo che è assolutamente vero ed è, come dire, palese, innegabile. Diciamo che, come dire, quello che si cerca di fare è quello di complementare, no, questa lettura della politica, e nello specifico della parabola catamista, che insomma io non credo, questa è la mia, ovviamente la mia personale, però non credo sia stato un fallimento. È stato un fallimento, dipende da come, cosa definiamo.
Dipende da cosa di fallimento, sì, certo, sì, sì. Se c'è un cambiamento a livello istituzionale o costituzionale, indubbiamente sì. Come società, io credo che sia uscita molto cambiata da quell'esperienza lì. Perché
il tentativo è proprio quello di integrare, no? Integrare, come dire, una parte che di solito non è integrata, un discorso, un'analisi, una prospettiva che di solito non è integrata quando si parla di, appunto, di politica in Iran, che è quella che va al di là del livello istituzionale.
Certo. Jamshid fa una domanda secondo me molto interessante. Data la natura della macchina elettorale, si può dire che durante le elezioni ci sono meno restrizioni o limiti sociali?
Sì, cioè, solito è così. Di solito è sicuramente così. E questo, come dire, questo anche uno spazio, per carità, ristrettissimo, no? Però uno spazio... un po' inatteso di appunto di libertà tra virgolette, è proprio quello che di solito viene sfruttato, no? Viene utilizzato dalle campagne, dai comitati elettorali e dalle campagne e dagli attivisti stessi, che proprio, come dire, sfruttano questa opportunità per appunto per parlarsi, per organizzarsi, per, come dire, per spingere idee nuove, per spingere, no? idee, cose nuove all'interno di una macchina che altrimenti sarebbe quasi impenetrabile.
Allora, siamo quasi in chiusura, abbiamo giunto quasi l'ora, tra l'altro veramente detto cose interessantissime sulle quali dovremo sicuramente ritornare in qualche modo, ma la mia domanda è, alla fine, il secondo termine di paragone del tuo libro è l'onda verde, quindi quelle elezioni, maledette elezioni del 2009, che hanno segnato anche, insomma, uno spartiacque nella storia recente, no, della Repubblica Islamica. Lo so che anche questa è una domanda piuttosto così, un po' troppo semplicistica e riduttiva, ma tu ti sei fatta un'idea su cosa sia veramente accaduto allora? Mi spiego. La sensazione, e più che una sensazione, è quella che lì si trovarono gli iraniani, ma ci trovavamo un po' tutti di fronte a un imbroglio, cioè qualcosa che era avvenuto ma che non era quello che tutti ci aspettavamo. Però forse anche quella era una sensazione, come dire, molto forzata, anche da come c'era stato raccontata l'onda verde nelle settimane precedenti, per cui avevamo dato per scontato che tutto l'Iran poi fosse da quella parte. Di certo la dinamica di quelle ore, di quei giorni, rimane ancora oggi per me piuttosto inspiegabile, cioè nel senso di un risultato elettorale che arriva rapidissimo, con dei dati elettorali omogenei. Kamran subito dice golpe elettorale, lo possiamo dire, no, ma anche dice golpe elettorale, questo molti iraniani, forse la maggior parte degli iraniani la pensa così, ma qualcun altro dice no, guarda che in realtà non hanno avuto bisogno di farlo, lì erano tutti i soldi che aveva dato Ahmadinejad, erano la famosa storia dei sussidi, la famosa storia dell'Iran rurale, voi non lo conoscete, voi italiani e osservatori guardate soltanto le grandi città, guardate Teheran, perché effettivamente l'onda verde fu un fenomeno concentrato principalmente a Teheran, questo lo possiamo dire. E questo è anche diverso da altri movimenti di cui abbiamo accennato prima, quando non eravamo in linea, che sono avvenuti dopo, gli ultimi fenomeni, che sono stati molto diversi. Secondo te, allora, il broglio ci fu o no? Detta proprio secca.
Non ho la più pallida idea. Non lo so, ci sono studi, studi accademici che come dire, hanno seriamente guardato, criticato, eccetera, le statistiche e la conclusione è che assolutamente sì, ci furono dei brogli elettorali. Nel senso, io mi rifaccio a questo studio per dire che sì, è molto probabile che ci siano, ma allo stesso tempo mi chiedo se è così importante, cioè è chiaramente importante nel senso uh-huh. che... rubare, tra virgolette, un'elezione è una cosa clamorosa in senso negativo, quindi certo. È importante, però visto come poi, cosa poi è successo...
Esatto, io questo mi sono sempre chiesto, chi gliel'ha fatto fare? Cioè...
non se l'aspettavano probabilmente, all'indomani delle elezioni, come dire, non è più importante se era vero o no, perché... Quello che è successo è che c'era un numero abbastanza alto di persone convinte che ci fosse stata una frode elettorale da poter scatenare, no, tutto, insomma, il movimento di protesta con tutte le conseguenze che poi ci sono state. Io spero che, come dire, forse ci vorrà un altro WikiLeaks o qualcosa del genere per sapere con certezza, insomma, cosa è successo, però da questa analisi delle statistiche, che, come dire, le statistiche ovviamente sono già di per sé uno strumento problematico, perché certo. Non sono documenti primari, ma sono, no, l'analisi di documenti. Quindi, come dire, sono per questo dico, è molto probabile, ma non abbiamo dei dati.
No, certo, non abbiamo le prove, nessuno di noi le ha.
Sono delle stime molto affidabili che dicono che effettivamente sì, ci fu. Quindi questo è quello che possiamo dire, però appunto vorrei, come dire, la cosa importante, ma non soltanto per una persona come me, cioè per una scienziata sociale, ma anche, come dire, per una persona, per chiunque, insomma, quello che mi viene da dire è che il fenomeno importante è fu proprio quello, cioè che ci fu un numero abbastanza alto di persone che erano convinte che la frode ci fosse stata, per cui ci fu un numero abbastanza alto di persone per mettere sotto scacco gran parte di Teheran, poi ovviamente scemando a quartieri, però per tantissimi mesi ci fu un numero abbastanza grande di persone per come dire, scatenare una repressione che fu una repressione brutale, insomma, fu una repressione che fondamentalmente annientò o quasi annientò un'intera generazione. Parlavamo prima di cosa è successo dopo il 2009. Dopo il 2009 sì. È successo che tantissime persone sono dovute andare via, e quindi in questo senso ci fu anche una depauperizzazione molto forte, no, del tessuto proprio sociale dell'Iran. E tantissimi altri caddero in una depressione molto forte, proprio perché magari, e tra l'altro in uno stato di agitazione e di paura costante, no? Perché i tuoi amici magari sono finiti in carcere, se ne sono andati, o per cui vivi questa sensazione di vuoto sociale, di vuoto politico, e di paura anche, no? Paura sì, che sì, possa mettere delle cose su di te, eccetera, eccetera, che appunto ha insomma, di fatto ha annientato tante persone.
Ci fu una repressione, ci fu anche una depressione, cioè io ricordo la sensazione passati 2-3 anni era proprio quella di depressione, cioè nel senso di una generazione che aveva perso praticamente ogni speranza di cambiamento, poi sono intervenuti altri fattori, non ultimo quello appunto diciamo dell'età generazionale che ha ridato, non dico entusiasmo per Rouhani, ma ha dato la motivazione necessaria per sostenere un candidato all'interno di una competizione che oggettivamente poi indirizzò la politica nazionale verso quella la linea del compromesso, quella del compromesso si raggiunse poi nel 2015, ma insomma tra pochi giorni celebreremo un compleanno, i 5 anni di quell'accordo che insomma, voglio dire, non si potrebbe immaginare una ricorrenza più triste. Qui Kamran dice, ma poi erano le contestazioni politiche pacifiste e l'elite cercavano di radicalizzare quelle oceaniche contestazioni. Hanno ucciso persino la nipote di Mousavi per zittirlo.
Ma è un po' difficile, nel senso, quando parliamo di movimenti di protesta così grandi all'inizio, poi i numeri si sono ridotti, però anche così lunghi, che quindi cambiano nel
certo.
tempo. Molto difficile appiccicare un'etichetta, no? a tutta questa grande pluralità di voci. La cosa che moltissime persone dicono è proprio il fatto che c'erano persone con tantissime idee diverse, per cui per quello che dicevo all'inizio, Mousavi e Karoubi sono stati importanti, ovviamente erano un po' il volto, no? All'inizio, però è, come dire, Movimento Verde, tra l'altro Movimento Verde di per sé è anche una espressione che in tantissimi...
Quello dici nel libro, all'inizio proprio dici che è contestata.
Sì, perché è troppo vicina, rimanda troppo alla campagna elettorale di Mousavi, quindi... Come dire, si tratta come tutti i movimenti di protesta, insomma, non è una specificità iraniana o di qualche altro
certo.
posto, no? Sono abitati da anime diverse, da voci diverse, da agende politiche diverse, quindi non so chi radicalizzò chi, nel senso probabilmente è anche vero che, come spesso succede, quando il gioco si fa duro, no? I duri iniziano a giocare, per cui... quando la repressione ha cominciato a essere molto dura, effettivamente delle persone hanno deciso di non partecipare più, come assolutamente legittimo sì, sì. che sia. Quindi insomma sono tante le dinamiche che hanno agito insieme, tra l'altro.
Jamshid, forse a conclusione, ci chiede, si può dire che il vero potere e la parte politica proveniente dalle elezioni viaggiano su due piani diversi e indipendenti?
In un certo senso sì, nel senso che in un certo senso è chiaro, come dire, la divisione dei poteri è chiaramente elencata nella Costituzione, no? Sarebbe difficile dire che l'elenco è paritario, ci sono
certo.
delle... No, ci sono delle prerogative specifiche, eccetera, quindi in un certo senso sì. Nell'altro senso, come dire, per me è interessante anche un po' capire cos'è questo potere, nel senso che noi pensiamo a volte, insomma, perlomeno io penso al potere come qualcosa di statico, no? Per cui ci sono, c'è un gruppo di persone o una persona che vuoi per la Costituzione, vuoi per il nome che ha e la famiglia da cui viene, vuoi per qualsiasi altra ragione, ha il potere. Quindi in realtà il potere è, non solo è diffuso, ma anche cambia, trasmigra, diciamo, col tempo. Le grandi... penso alle grandi rivoluzioni, ovviamente penso a quella del 79 in Iran, ma penso anche al Cairo nel 2011, penso alla Tunisia, penso alle rivoluzioni non abortite, penso al Bahrain, penso alla Siria, in cui tra l'altro, voglio dire, l'Iran non è che sia un attore parte, no? di quelli che vorrebbero...
Del cambiamento, appunto.
Quindi, ma a parte questo... il potere cambia, trasmigra, per cui forse la cosa interessante è capire quali sono le condizioni che fanno sì che questo potere possa trasmigrare, possa diffondersi, possa riconfigurarsi in altri, in altri luoghi, tra virgolette, in altri spazi sociali.
Era la domanda, risposta a questa domanda, che era ovviamente molto, si potrebbe applicare poi in fondo anche in altri paesi, cioè non soltanto. Cambrai dice: la mia paura è quella di arrivare alla presa del potere dopo la morte della guida da parte dei militari, come in Egitto. Questo è scusa, qui faccio veramente lo spot, di questo parleremo mercoledì, una sigaretta, giustamente, povera, dopo. Sarà uno anche degli argomenti del prossimo appuntamento, cioè di mercoledì, quando avremo Nicola Pedde, con cui parleremo appunto l'Iran, il pensiero strategico e il futuro della classe politica, in cui parleremo sia del pensiero strategico a livello geopolitico, quindi di come l'Iran in questi anni ha dovuto riconvertire un po' anche la sua strategia dal 2003 in poi, anzi dal 2002 in poi, dopo la guerra in Afghanistan, e poi con il futuro della classe politica, che è legata appunto a una questione di cambio di generazione. Quindi la società della civetta, sicuramente molti riponevano molte speranze su Rafsanjani, ma sai, Rafsanjani è una figura molto complessa. Rafsanjani, diciamo che a un certo punto è arrivato anche abbastanza col passo lungo, cioè nel 2005 è stato un classico esempio, no, di come di fronte a un a una cosa nuova come Ahmadinejad, che in fondo era, si rispose con uno della vecchia guardia, che era identificato come vecchio, cioè Rafsanjani, che infatti perse, cioè andò al ballottaggio, ma perse clamorosamente contro Ahmadinejad. Questa è una cosa molto interessante. Tanto uniche elezioni nella storia della Repubblica Islamica che finirono al ballottaggio, in cui fu necessario ricorrere al ballottaggio, non si conclusero al primo turno. Allora, Paola, grazie, faccio rivedere il tuo libro. Speranze di vederlo tradotto in Italia?
Ma poche, sinceramente, però devo dire questa cosa: se trovate la mia mail universitaria, se googlate il mio nome, magari ci mettete tipo Dublino, ma potrebbe venire anche fuori senza, ve lo posso mandare in PDF se vi interessa.
Oh, questo è proprio un regalo che ci fai.
Purtroppo dei pazzi furiosi e di
Camran, che dice: grazie Andrea, la tua raggiante ospite Paola, grazie a te, grazie. Sempre, anche già uscito. Comunque, lo ricordo, lo trovate questo, si trova su Amazon Kindle? Sì, mi sembra proprio di sì.
Penso di sì, non lo so.
Sì, si trova.
Se non volete spendere, come sarebbe legittimissimo, 70 euro per comprare il libro, appunto.
Su Amazon, non mi ricordo quanto. Beh, qui stiamo facendo una cosa contro il diritto di proprietà, cioè contro i diritti d'autore, è una cosa pirata, quindi grazie Paolo. Comunque, quindi, insomma, meglio di così, vi dice che ve lo manda lei gratis il PDF. Io, sinceramente, Elisabetta, sarei deliziata di ricevere il PDF, sono impossibile da avere. Guarda, veramente io l'avevo visto così che era uscito questo libro, l'ho letto, anzi devo finire ancora delle parti di leggerlo, sono sincero, perché è veramente un'opera anche bella massiccia, però è, secondo me, per chi è interessato alla storia recente dell'Iran, secondo me è da leggere assolutamente. Chi può leggerlo in inglese, mi rendo conto, chi non parla inglese magari no, ovviamente, però è molto interessante e molto ricco, anche perché appunto è una visione diversa da quella della solita storia recente dell'Iran, che insomma si può leggere in tanti altri libri. Questa è una cosa particolare, io vi consiglio. D'altro, anche la copertina è bellissima, va detto, cioè saranno pure gli editori, però la copertina è veramente bella, quindi sì, però come la politica iraniana in fondo, no? Quindi allora io vi ringrazio, grazie Paolo ancora, se rimani un secondo dopo che chiudo la diretta ci salutiamo in modo più calmo. Io vi ringrazio a tutte le persone che ci hanno seguito questa quasi un'ora e un quarto di diretta, e chi vorrà appunto noi ci rivediamo mercoledì sempre alle 18:30 con Nicola Pedde, parleremo sempre di politica in Iran. Grazie Paola.
Grazie mille, grazie Antonello per questa opportunità e grazie dei commenti e grazie a chi ha seguito.
Buona serata a tutti allora.
Arrivederci.
The days are getting shorter, and you can feel it in the air. Yes, it's that time of year. Pumpkin is finally back at Dunkin'. It's the cozy you've been craving all summer long, now in your cup at Dunkin'. Pick up all of your pumpkin favorites, like the signature pumpkin spice iced latte, or a pumpkin iced coffee, and bakery items like pumpkin donuts and muffins. Sip into something comfortable to celebrate the start of cozy season. Use the Dunkin' app for contactless ordering. America runs on Dunkin'.
Right now, switch your family to T-Mobile and get 4 lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today.
Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit and 4+ lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com.